Buongiorno a tutti. Dunque, in questa relazione vi parlerò appunto dei fattori predittivi di esito avverso nei pazienti dimessi dalla terapia intensiva dove lavoro io a Trieste. È un lavoro che è stato fatto dalla collega Marino come tesi di laurea triennale a cui ho collaborato anch'io col dottor Sanson. Vediamo un attimo da dove parte il discorso, cioè l'idea di questo studio in realtà. E il problema della dimissione dalla terapia intensiva è un problema secondo me abbastanza attuale. Vanno dimessi dalla terapia intensiva tutti quei pazienti che hanno funzioni vitali stabili sicuramente e che non necessitano più di monitoraggio e cure intensive. Tuttavia, in realtà, almeno nella realtà triestina, sicuramente si sente un po' la mancanza di alcuni criteri standard per definire quali malati poter dimettere dalla terapia intensiva. Inoltre, c'è comunque un rischio elevato di deterioramento nella fase post-terapia intensiva e quindi un rischio anche per questi malati di andare incontro a esiti avversi dopo la dimissione. Questi esiti negativi si è visto, insomma, che sono comunque eventi prevedibili e portano comunque a un aumento di costi, un aumento del consumo delle risorse sanitarie e aumentano anche la degenza ospedaliera. Il progetto di ricerca che abbiamo condotto si poneva come obiettivo appunto il valutare gli esiti dei pazienti dimessi da terapia intensiva e identificare i fattori predittivi di esito avverso. È stato uno studio di coorte osservazionale prospettico. Come setting appunto ha avuto la terapia intensiva generale di Trieste in un periodo di 6 mesi da marzo a settembre del 2015. Vediamo come i criteri di arruolamento appunto abbiamo selezionato 189 pazienti, questi pazienti come criteri dovevano avere la permanenza in terapia intensiva maggiore di 24 ore e di essere di età superiore ai 18 anni, non avere patologie che pregiudicavano, cioè in stato terminale. Da questi 189 pazienti se ne sono stati esclusi 41 perché 27 deceduti in terapia intensiva e 14 trasferiti in altro ospedale per cui vi era impossibile eseguire un follow up a distanza appunto anche di 30 giorni. Abbiamo quindi la popolazione finale ottenuta era di 148 pazienti. Alcuni dati appunto sulla popolazione, vediamo un'età media intorno ai 64 anni con una prevalenza del genere maschile e una durata di degenza in terapia intensiva di più o meno 6 giorni. Abbiamo anche analizzato le diagnosi di ingresso, i motivi per cui venivano ammessi in terapia intensiva questi pazienti. Vediamo come c'è una prevalenza di malati post-chirurgici seguiti poi da traumustione a seguire dalle altre patologie. E inoltre vediamo come il 54% dei pazienti viene ammesso in regime d'urgenza da reparto e poi un 35% dal pronto soccorso, solo un 11% in regime di ricovero programmato. Per quanto riguarda invece la dimissione dei pazienti, abbiamo analizzato l'orario di trasferimento, in quanto in letteratura si è visto come una dimissione precoce della terapia intensiva dovuta non solo alla necessità di liberare posti letto oppure la dimissione notturna è associata a un incremento di eventi avversi. E in realtà nella nostra popolazione abbiamo visto che la maggior parte dei pazienti è stata dimessa in orario mattutino. Quindi il problema in questo caso non sussisteva nella nostra realtà. Quali sono stati gli esiti avversi considerati? Allora, come esito avverso ne abbiamo preso in considerazione la degenza ospedaliera superiore ai 30 giorni, il decesso nel reparto di trasferimento, la riammissione in terapia intensiva e il verificarsi di un'emergenza fuori reparto che ha necessitato l'intervento poi del Rapid Response Team della nostra rianimazione. Vediamo come il totale di eventi avversi è stato del 31,1%, dato che in realtà è abbastanza in linea con quanto descritto in letteratura. Nei pazienti dimessi abbiamo analizzato anche i dati di laboratorio e la dimissione, vediamo come i livelli di sodio e potassio erano sostanzialmente nella norma, però in realtà questi pazienti erano dimessi con dei livelli di emoglobina tendenti all'anemia moderata. In questa tabella invece adesso veniamo un po' al clou dello studio, vediamo come abbiamo analizzato i singoli eventi avversi e li abbiamo correlati ad alcune variabili. Vediamo come vi è una relazione statisticamente significativa per ciascuna di quelle variabili elencate, quindi tracheostomia, nutrizione enterale, livello di dipendenza assistenziale misurato attraverso alcuni score, l'IDA VIUS, la VIUS e la PACI, e livelli di ossigenazione misurati in secondo rapporto P su F, livelli di emoglobina, una durata di degenza in terapia intensiva, la durata in ore di ventilazione meccanica e la presenza o l'assenza in questo caso di tosse di stimolo tossivo, quindi tosse inefficace o assente, e anche il reparto di trasferimento. Vediamo anche come in questa seconda tabella a destra vi è una prevalenza di eventi avversi in reparti di medicina. Invece qua vediamo l'analisi multivariata che ci evidenzia come vi è una relazione significativa a livello statistico tra score assistenziale IDA-VIUS e la presenza o l'assenza di stimolo tossivo. Veniamo alla prima variabile, quindi l'IDA-VIUS. L'IDA-VIUS, come credo quasi tutti sappiamo, è una scala che misura appunto il livello di dipendenza assistenziale, restituisce un punteggio più basso è, più significa appunto che il paziente è un complesso a livello assistenziale. E vediamo con un'accuratezza del 76% come in realtà la maggior parte, quindi, dei pazienti dimessi dalla nostra terapia intensiva viene dimesso con un punteggio IDA-VIUS comunque elevato, medio elevato. È vero che d'altra parte l'IDA-VIUS non deve però essere uno strumento che per capire quali pazienti vanno dimessi, è semplicemente uno strumento che deve essere preso in considerazione per farci un attimo prevedere quello che potrà essere poi l'esito di questo paziente. Altra variabile a nostro avviso molto importante era appunto la tosse, che poi è stata anche avvalorata dai dati statistici. Abbiamo visto appunto l'assenza di tosse, sappiamo tutti che porta a dei problemi abbastanza importanti, quali inalazione, poi rischio di inalazione, perlomeno rischio di ostruzione delle vie aeree e infezioni polmonari. E in realtà vediamo che il 65% dei pazienti dimessi aveva comunque uno stimolo di tosse valido, ma il 35% aveva uno stimolo tossivo inefficace oppure assente. E inoltre dallo ZRAZIO vediamo come il rischio, cioè la presenza di tosse inefficace o assente aumenti di 3 volte il rischio di eventi avversi. Per concludere quindi appunto abbiamo, riepilogando, il tasso di eventi avversi comunque è stato abbastanza elevato seppur in linea con la letteratura. Abbiamo visto come fattori che sono correlati negativamente alla prognosi sono il tipo di reparto di destinazione, lo stimolo tossivo, il livello di dipendenza assistenziale misurato con l'IDA-VIUS, la presenza o l'assenza di tracheostomia e la presenza o l'assenza di nutrizione enterale. Sono tutti questi aspetti che hanno un elevato impatto nel processo assistenziale al paziente. Quindi abbiamo provato a fare un ragionamento su come possiamo intervenire, cosa possiamo fare per poter migliorare questa situazione. E quindi innanzitutto dobbiamo vedere quali possono essere i criteri per una dimissione sicura, quindi possiamo misurare il livello appunto di dipendenza assistenziale, verificare lo stimolo della tosse, e pianificare la dimissione verso un reparto adatto a ricevere questo tipo di pazienti, paziente che comunque deve avere un equilibrio omeostatico completo, deve avere dei parametri stabili assolutamente, con valori di laboratorio nei range e un buon livello di ossigenazione. Questo lo possiamo fare noi in terapia intensiva. Nel reparto di trasferimento però, o meglio nel reparto di destinazione, dobbiamo capire che questo paziente ha delle esigenze particolari, quindi assicurargli un monitoraggio attento in modo da intercettare precocemente dei segni di deterioramento e intervenire in modo che questi non evolvano poi in un evento avverso, attivando quindi degli interventi necessari, e tutto ciò si fa organizzando ovviamente le attività di reparto in maniera efficace. A livello di organizzazione abbiamo proposto alcuni miglioramenti a livello appunto da attuare sia a livello locale. Possiamo per esempio rivedere il percorso del paziente nel post terapia intensiva e creando dei criteri per una dimissione sicura della terapia intensiva e possiamo effettuare degli interventi formativi rivolti ai colleghi dei reparti di medicina o dei reparti comunque semi-intensivi o comunque di base, in modo da sviluppare delle abilità e delle competenze avanzate e ad hoc per la gestione di questi pazienti. Ovviamente bisogna intervenire sul rapporto infermiere-paziente, ma questo in realtà è una cosa che noi purtroppo non compete, noi infermieri di comunque bassi, insomma di livello base, e potremmo in realtà prevedere la creazione di una struttura in grado di gestire la fase post-acuta di questi malati. Slide, grazie per l'attenzione, questa insomma è la meravigliosa vista che godiamo dal nostro ospedale.
Allora chiediamo scusa, chiaramente tu non sei Cecilia Marino ma è Andrea Valenti, scusate. Apriamo il dibattito ad eventuali domande, ci sono domande in sala? Non siate timidi. Allora ti faccio io una domanda. Abbiamo visto che diciamo la dimissione in una medicina è quella più complicata. Può, a tuo avviso, proprio domanda così a pelle, un caregiver che segue il paziente dalla terapia intensiva alla medicina aiutare a ridurre il rischio di riammissione in terapia intensiva?
A mio avviso sì, questa figura in realtà da noi non esiste, quindi questo è stato poi oggetto di una tesi di master. Secondo me è più applicabile, almeno nella realtà di Trieste, fare una formazione specifica ad hoc per gli infermieri che poi riceveranno il paziente. Può essere, è una cosa che in realtà in passato è stata anche fatta e abbiamo visto dei risultati anche positivi, perché si riducevano le emissioni in terapia intensiva sostanzialmente. Non è stato oggetto di studio, quindi è stata una cosa, abbiamo visto che serviva, ma è stata un'osservazione semplicemente senza uno studio collegato. E, appunto l'idea era quella appunto anche lo studio, cioè voleva dare un dato in modo un campanello d'allarme in modo che poi la direzione o comunque i vertici si attivassero per poi creare un reparto oppure semplicemente dedicare un tot di posti letto all'interno anche di un reparto esistente dedicati a ricevere questi pazienti in modo da migliorare, perché insomma la frase della Nightingale non è casuale. Non è possibile che noi dimettiamo dei pazienti e non sappiamo poi, non facciamo il loro bene in realtà. E quindi l'idea che poteva seguire era quella appunto di creare un tot di posti letto dedicati a questo tipo di pazienti.
Ti ringrazio.